potrei proporvi, prendendo a spunto, avete visto il Vangelo che abbiamo letto, è fatto di due frasi, di due detti, vorrei prendere spunto del secondo detto, che a me colpisce sempre tanto, dove Gesù dice: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite viene la pioggia e viene. Ipocriti, sapete giudicare come va il tempo meteorologico, l'aspetto della terra e del cielo. E come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate con la vostra testa ciò che è giusto? Mi sembra un'affermazione assolutamente rilevante per il tipo di cristianesimo che si pensa, si immagina, no? E quindi io vorrei provare a fare con voi questa sera una sorta di apologia, che certo è pericolosa, di questi tempi, perché sembrano tempi così liberi, in realtà sono tempi di grande conformismo sociale e ecclesiale anche, no? E quindi parlare bene della coscienza oggi non funziona tanto, perché abbiamo subito paura della coscienza, no? E io vorrei invece ribadire questa fiducia che il Vangelo dà alla coscienza. Rischioso, certo, ma se il rischio lo corre il Signore, lo corre il padrone, possiamo correrlo, dobbiamo correrlo anche noi, no? Perché se si scelgono altre scorciatoie ci sono pericoli ben più gravi. E quindi vorrei cominciare intanto a cercare, come sempre, in questa conversazione, con ciò che il Vangelo non dice e con ciò che però il nostro cuore, che ama Gesù, ama stare con Gesù, immagina, pensa. Cioè provare anzitutto a immaginare cosa sentiva Gesù quando diceva queste cose. Cioè quando Gesù esprime questa delusione per la gente che gli sta attorno. È deluso, molto deluso, perché sanno tutto sul tempo che fa. Ma mi diceva uno che è stato in ospedale, era vicino a uno di letto che vedeva la televisione tutto il giorno, si è impressionato, cambiando canale di qua e di là, sulle previsioni del tempo che decine di volte durante il giorno vengono comunicate come fossero il verbo. Fa 3 ore, piove, e vabbè, speriamo, cioè no. Comunque, il Signore, che non aveva per fortuna la radio nazionale, poi la televisione Mediaset, non aveva tutti i telegiornali che ogni 10 minuti facevano le previsioni del tempo, no? Però era già scocciato anche lui del fatto che la gente continuasse a parlare del tempo che fa. Come mai voi che sapete giudicare il tempo che fa, non sapete giudicare invece i tempi che stiamo vivendo e non sapete usare la vostra testa? Io provo a immaginare cosa pensava Gesù, era come scandalizzato, sorpreso, perlomeno, di quanto la gente non veda, non capisca, dimentichi alla svelta, non vigili. Non sappia giudicare, di come la gente si lasci addormentare, di come sia facile a conformarsi subito a modi di fare, di pensare che le vengono imposti e suggeriti. E io ho provato un po' a immaginare che cosa si riferiva a Gesù. Beh, è impossibile evidentemente, però provate ciascuno di voi a immaginare da dove veniva questa delusione. Io dico che leggendo nei Vangeli i suoi incontri e soprattutto i suoi scontri, qualcosa si può immaginare. Anche la gente che Gesù incontra fa difficoltà a vedere, a cogliere nelle cose che succedono, le cose profonde dell'uomo. Lo dico così, alla mia maniera, evidentemente. Cioè, anche la gente che incontra Gesù confonde spesso l'esterno con l'interno, cioè quello che si vede in maniera più immediata, quello che si dice più di frequente, più ad alta voce, con l'interno, cioè il cuore delle persone, il cuore di ciò che li riguarda, di ciò che tocca l'uomo. No, mi evitate di commentare il tipo di koinè che gira nell'opinione pubblica, tutto quello che ci viene detto ogni giorno, e che sappiamo benissimo, basta fermarsi 2 minuti, sappiamo benissimo che le questioni vere che la gente vive sono altrove. Ci ubriachiamo tutto il giorno, 3 o 4 stupidati che si decide di continuare a far girare tutto il giorno. No? Anche la gente che circonda Gesù è più sensibile al suo vantaggio, alle sue sicurezze immediate, che a ciò che è più giusto, è più vero, è più umano. Sono pronti subito ad andare dietro a quello che gli dà qualche vantaggio. Anche la gente che incontra Gesù sposa più facilmente il punto di vista dei potenti, dei furbi, che il punto di vista dei poveracci, delle vittime soprattutto. La folla obbedisce in genere più a una logica sacrificale, che vuol dire eliminiamo quello che ci dà fastidio, eliminiamo la parola che ci inquieta, eliminiamo chi ci chiede qualcosa, eliminiamo, questa è la logica sacrificale, no? Invece della logica della giustizia, appunto, no? Eccetera. Provate a ripensare a dei litigi di Gesù, a delle discussioni, a dei gesti provocatori, a degli incontri, vedrete come c'è continuamente dietro questo scontro, con un'incapacità a vedere, a giudicare, a capire, appunto, no? E di conseguenza anche nei confronti della religione, che poi le cose si comunicano, no? Se tu non vedi gli aspetti umani, quando vai nella religione, ti crei una divinità che non ha niente di umano. Anzi, serve appunto a proteggere queste logiche abbastanza disumane dell'interesse, del vantaggio, del sacrificio del nemico. È evidente, capisce anche un bambino, no? E allora il fatto che anche la gente che incontra Gesù creda più facilmente agli aspetti sacrali e semplicistici della religione, che è quelli che amiamo di più. Una religiosità utilitaristica, rassicurante, selettiva nei confronti di tutti gli aspetti ardui e impegnativi, appunto, ma di qualsiasi genere, appunto, che è basata soprattutto su un Dio, come si dice, utilitaristicamente trattato, commercialmente trattabile, appunto, quindi un Dio onnipotente che aiuta, che sistema, che mantiene l'ordine, soprattutto che non va a inquietare la vita, né l'ordine sociale, che non mi chiede niente alla fine, che mi serve appunto per riempire le mie inquietudini, non per rinnovare la vita, appunto. Questa è la sana religione dell'uomo. Tutte caratteristiche che spiegano la cecità e l'incomprensione nei confronti di Gesù. Il rifiuto dell'annuncio della presenza del regno di Dio nella sua parola e nella sua opera. Ma anche la cecità della gente che circonda Gesù nel capire le situazioni sociali e nel capire le funzioni della religione con la quale lui sta facendo polemica. E che invece la gente aveva rovesciato, diceva che era bravo Gesù quando obbediva a quella logica, quando ha capito di che si trattava l'ha abbandonato, non solo, ma l'ha eliminato, appunto. No. Allora, questa, non so, vi avvio una serie di riflessioni che poi evidentemente vanno calibrate, vanno aggiustate e soprattutto ciascuno di noi ha la responsabilità di elaborare. Non deve essere qualcun altro che lo fa. Questa incapacità di giudicare il proprio tempo, i segni dei tempi, direi, e di usare la propria testa, di giudicare da sé, no. non è solo un difetto delle società di 2000 anni fa, di quelle che noi sprezzantemente diciamo le società di una volta, le società tradizionali, omogenee, chiuse, dove la coscienza del singolo veniva addormentata dalla forza del gruppo, della tradizione, della pressione del costume, dell'ambiente, e anche, si aggiunge, da parte degli illuminati moderni, dall'oscurantismo della religione, no? Cioè, la mancanza di lucidità, di coscienza, di libertà di giudizio, di autonomia, appunto, non è solo delle società tradizionali. Purtroppo è un difetto molto, molto presente in queste società moderne, che pure nascono dalla volontà di liberarsi dai condizionamenti delle tradizioni, dell'ambiente, della religione, che esaltano la libertà e l'autonomia. In realtà, ve lo dicevo in battuta, queste nostre società sono società altamente destrutturanti l'autonomia, la libertà, lo stato adulto della coscienza, chiamiamolo così. Attraverso due logiche che sono molto leggibili, mi pare. Una è l'illusione della coscienza moderna, che crede di essere autonoma perché è moderna, perché non dipende da niente e non capisce di essere vuota, appunto. Cioè, in realtà l'esaltazione dell'individuo autonomo e adulto rischia di nutrire una miopia della coscienza che si crede già realizzata, si crede adulta. E questo è l'atteggiamento più immorale che c'è in giro. L'immoralità più profonda, che è quella di chi si crede già morale, che si crede già uomo una volta per tutte, che crede di sapere senza bisogno di imparare, che crede di essere uomo senza capire che uomini si diventa, non si è. Ho tutti i pregiudizi di un sacco di gente ignorante, anche pubblicizzata, che parla di qua e di là, appunto, calpestando qualsiasi evidenza profonda, antropologica, parlando della religione da stupidi, appunto. Però hanno da parte loro il marchio della modernità, capito? Lui è un uomo adulto moderno. E se tu dici qualcosa di più semplice e più profondo, dicono appunto che sei un clericale, che sei un antiquato, che sei uno che ha paura, sei uno non moderno, appunto. Quindi questa è la prima forma del conformismo. Cosa pensate voi che se in un dibattito televisivo si aprisse un dibattito e due vanno a parlare della fedeltà matrimoniale come una cosa preziosa, del sacrificio per dar la vita a un bambino handicappato, che sia una cosa che viene accettata, lo prendono in giro tutti perché il consenso, appunto il pregiudizio, sta dalla parte dell'uomo moderno. No. Ma niente se non capisci niente di quel problema, ma è moderno. L'altra forma del conformismo è quella dei vari fondamentalismi. Ce l'avamo illusi, la secolarizzazione, l'uomo adulto, tutte balle. In realtà questa responsabilità data agli individui ha creato delle spinte fondamentaliste che stanno addirittura buttando all'aria il mondo, no? Il ritorno delle religioni in chiave fondamentalmente fondamentalista, anche il cattolicesimo guadagna in questa direzione, anche i preti sono prevalentemente di questa impostazione oggi. No. Da che cosa viene? Viene dalla paura della dispersione, appunto, e quindi ha bisogno di sicurezza. Cioè, il problema di trovarsi di fronte a un pluralismo che dissipa, a una complessità illeggibile, fa crescere un individuo sempre più isolato, che non ha criteri, non ha appartenenze. Questo alimenta un'insicurezza, uno sbarrimento, che spinge a cercare certezze, verità immutabili, principi incontestabili, idoli, autorità forti, capito? Sistema di valori. È l'antimodernità, appunto. È È l'antimodernità che muove tantissima religione, anche quella cattolica ha come anima profonda questa antimodernità. Vedete come si sta riassorbendo anche il Concilio, un po' alla volta lo si sta dicendo, sì è stata una roba, però è dentro la tradizione, capito? Siccome il Concilio è stato troppo ottimista, ingenuo, si è sbilanciato a dire dialoghiamo col mondo moderno, è stata un'illusione. Vedi cos'è successo, cosa sta succedendo. Torniamo a alzare i bastioni. Il fascino delle varie forme di fondamentalismo viene dal bisogno che hanno gli individui scombussolati, cioè che non hanno più bussola. Hanno bisogno di rifugi, di appartenenze, di identità forti, di forme esterne oggettive. La verità è quella lì, non si tocca. Ma se tiri via l'uomo non c'è più verità. L'unica verità è quella che vede l'uomo. Se no chi la vede? Cos'è? Quindi queste forme forti, esterne, oggettive, sono cercate a rimedio di un difetto di strutturazione interna. Personalità deboli che devono attaccarsi, capito? E la religione gioca molto su questo. Anche in senso alto, perché è chiaro che il bisogno è una realtà umana fondamentale. Non sto parlando, è chiaro che il fatto che una mamma a cui è morto un figlio, una persona che si ammala o una persona appunto che ha un grosso problema si rivolge a Dio, questo è un elemento umano verissimo, profondo, e la religione si nutre dell'invocazione, non sto parlando, sto parlando del gioco appunto di spegnere in qualche maniera il lavoro sulla formazione della coscienza delle persone per rassicurare dentro un sistema, è un'altra cosa, questa è perversa, questa mi pare. E invece la via dell'uomo, la stima dell'uomo, è il Vangelo di Gesù che parte da questo. Cioè la vera rivoluzione di Gesù è la stima per l'uomo. Era scandaloso che lui continuasse a stimare uno che invece non era stimabile. Perdono dei peccati, l'accettazione della prostituta, tutti questi discorsi che noi facciamo a mangiare con i peccatori, vuol dire sta roba qui? Questo ci chiede che si punti invece anzitutto sull'uomo, sulla sua coscienza, sulla sua capacità di diventare uomo, costruendosi, giudicando da sé e imparando a giudicare il suo tempo. Ipocriti, come mai sapete il tempo che fa? Non sapete giudicare il vostro tempo e usare la vostra testa? Perché in realtà la coscienza è la realtà più preziosa. Cos'è l'anima? I valori dell'anima si sono persi. Cos'è l'anima? È la coscienza. Cosa c'è d'altro al di fuori della coscienza? È dalla coscienza che viene il sorriso, il riconoscimento, la libertà, la compassione, la preghiera. O è in coscienza o non c'è niente dentro. La coscienza è la realtà più preziosa dell'uomo e nello stesso tempo però è la realtà, come si dice, appunto come l'uomo, la più umana, quindi la più fragile, quindi bisogna farla crescere come l'uomo, capito? Nasce così, capace di niente, diventa uomo, è chiamato a diventare uomo. La coscienza va fatta crescere insieme all'uomo e lo sappiamo, si forma nella relazione, imparando appunto a dire che l'io non è tutto, e questa è la funzione dell'interdetto, del non uccidere e non incestuare, appunto, no? Perché questo ci impedisce di prenderci come il tutto, come il solo, e ci spinge a incontrare l'altro, a fare alleanza con lui, a creare delle storie, così nasce la coscienza. E queste storie umane tra gli uomini si costruiscono tenendo conto delle generazioni, tenendo conto della tradizione sociale, dei costumi, dei modi di fare l'uomo, che gli altri mi insegnano, delle leggi, della moralità, appunto. E si forma continuamente nel confronto, nella discussione, nel dibattito. imparando a prendere posizione, a dare il proprio contributo alla storia umana degli uomini. È così che si costruisce la coscienza. Cioè non è una lampadina che tu accendi e è lì pronta a illuminare, la devi costruire e ha dentro quello che ci metti dentro nelle storie che vivi. Allora, in questo senso, capite che il primo compito di una società, a partire dalla società familiare, ma poi di tutte le forme dell'aggregazione, della socializzazione umana, il primo compito di una società e di una civiltà è quello di favorire la formazione dell'uomo, l'educazione dell'uomo che è al centro della civiltà, che dovrebbe essere al centro della civiltà, perché poi al centro della civiltà ci sta la violenza, ci sta l'avidità. Ci sono civiltà basate sulla violenza prevalentemente o sull'economico prevalentemente e che se ne fregano della paideia dell'uomo, dell'educazione dell'uomo, no? Ma questa è l'evidenza, anche questa è l'evidenza. Solo così una società può sperare di restare umana, se si garantisce delle coscienze umane, se si garantisce degli uomini. Questa è la sfida, tra l'altro, ne parliamo tante volte con altre chiavi di lettura, ma mi pare che siano proprio le questioni, le grandi questioni di queste società moderne, il cui utilitarismo, queste società moderne sono radicalmente utilitaristiche, geniali, perché in funzione dell'utilitarismo ha messo a servizio la scienza, l'economia, i potenti mezzi di persuasione. Il sistema di queste società è un sistema in funzione dell'utile. Questo è interessante, no? Però questo rischia di creare nuovi conformismi e soprattutto, ma questo lo vediamo a tutti i momenti, sono società ricche in possibilità appunto utili, ma sono povere nelle dimensioni morali, noi diciamo, cioè nascondono le dimensioni umane e morali dell'esperienza umana. La crisi morale di queste società è questa, che nascondono le evidenze etiche, i grandi significati del diventare uomini, appunto. E invece sono attrezzatissime, siamo lì tutti con gli strumentini, che possiamo giocare e comunicare tutto il giorno, senza sapere che cosa poi. Quindi la sfida delle nostre civiltà è una sfida etica in questo senso. Se si prendono a cuore l'educazione della coscienza dell'uomo, se non fanno questo rischiano forte, spariscono. Se sparisce l'uomo. Ma questa, ed è questo l'accenno finale che volevo fare per attualizzare anche per noi discepoli questi discorsi che Gesù faceva alle folle, veramente, avete sentito, rivolgendosi alle folle, dice, ma chiaramente è implicata la Chiesa, sono implicati i discepoli. Mi pare che sia una sfida anche per la Chiesa e che sia una sfida anche per la Chiesa attuale, perché la Chiesa attuale ha una grande tentazione, perché anch'essa è spaventata dalla modernità, bisogna dirlo. È 2 secoli e mezzo che condanna la modernità. Dopo il sussulto del Concilio stanno tornando i tempi della diffidenza, non c'è fiducia. E ci sono molte ragioni, evidentemente. Però in questa maniera non si va lontano, né nell'aiutarsi a restare uomini, né nel pretendere di andare a annunciare una notizia buona. Se tu non ami uno, se tu sei diffidente, è difficile che tu riesca a dargli un Vangelo. O sbaglio? Mica lo conquisti dicendo ho ragione io, anzi lo allontani sempre più. La Chiesa d'oggi, spaventata dallo smarrimento dell'individuo che è perso in questo pluralismo, nel relativismo di società scombussolate. Qual è la tentazione? Di presentarsi come il sistema della rassicurazione, no? E quindi presentarsi come custode delle forme semplicistiche della religione. E questa la pastorale ordinaria, se voi vedete poi di questa stagione soprattutto, no? La sua forza è quella lì e non la cambia perché ha paura che non ottenga più niente, no? Sua forza è quella delle feste popolari, è quella della religione popolare, è quella dei comitati, è quella del... sapete, conoscete queste robe. E è quella più sottile, più alta, di presentarsi come un'istituzione forte, come un sistema fatto di principi a cui conformarsi, che eviti alle persone la fatica e il rischio della costruzione di sé in condizioni difficili. Come se la Chiesa dicesse, ma qui l'uomo senza di me si sta perdendo, qui bisogna dargli i principi chiari, solidi, immutabili, la verità, capito? E un sacco di gente sta aspettando di attaccarsi a qualcuno che dice così, no? Solo che continuare a ribadire i principi e i valori avendo paura della coscienza non porta lontano. Per una ragione semplice, che i valori diventano umani e i principi morali guidano veramente la vita solo quando ci sono uomini che li vedono, che li vogliono, che li desiderano, che li mettono in pratica. Cioè sarebbe come se io, educando un bambino, fossi preoccupato di trasmettergli continuamente le regole, i principi. Non mi preoccupo di far sorgere la sua libertà, di farlo diventare maturo, di farlo diventare autonomo. Non va a lungo una formazione così. Non so, evidentemente io dico queste cose, sai, qui lo dico, qui lo nego. Nel senso che poi lo so benissimo che non sono discorsi molto condivisi, ma io sono convinto che non è vero che oggi manchiamo di principi, di valori, di riferimenti. Ascolti chiunque, apri qualsiasi cosa, tutti parlano di valori, capito? Non mi pare questo il problema. Semmai, secondo me, è che ne abbiamo troppi. Manchiamo invece, come si dice, di autonomia. Manchiamo di lucidità, di coraggio. È la coscienza che bisogna educare, è la coscienza che non c'è, non i principi. Manchiamo di coscienze critiche, robuste, capaci di comprendere, di valutare, di discutere. Non chiediamo alla Chiesa solo di ribadire gerarchicamente i valori e i principi, non crescono le comunità così. Chiediamo soprattutto alla Chiesa di formare uomini veri, di far crescere le comunità dei cristiani adulti. Non vi accorgete che il problema dei cosiddetti laici, mi pare che è tutto qui, non è il problema di trovare qualcuno che dà una mano ai preti per la parrocchia. E questo è un aspetto lodevole, interessante, importante. La questione di fondo del laicato è la questione di offrire un cristianesimo che possa essere vissuto nella vita, nella libertà, nella coscienza, che sia uno spirito di libertà, di realizzazione di sé, che uno quando va in chiesa senta riconosciuta la possibilità di vivere il Vangelo nella sua vita e che la sua vita ha valore come chiesa, che è chiesa anzitutto perché sta facendo dei figli, perché sta lavorando, perché sta aiutando chi soffre, perché sta scegliendo le cose giuste per la città. E questa è la questione della laicità, o no? Invece vedete che tutto tace. Laici sono alcune persone che aiutano i preti, no? Credere alla coscienza in un momento in cui invece tutti ne parlano male, in un momento in cui è facile metterla sotto accusa, perché appunto il relativismo è che ognuno segue la sua coscienza e basta. Ma non hanno, il problema è che non c'è coscienza sufficiente, non che ce n'è troppa, non c'è. Ci sono troppi principi, che siano pubblicitari o che siano politici, c'è troppa roba addosso e uno non è capace di giudicare da sé, questo è il vero problema. Beh, certo, se sbagliamo a individuare il problema, si sbagliano anche i rimedi, no? Allora, credere alla coscienza in un momento in cui è facile metterla sotto accusa dovrebbe essere una scelta di lucidità da parte della Chiesa in un periodo di conformismo imperante. Se invece anche la Chiesa si lascia prendere dalla paura e quindi da un senso paternalistico, come dire, non capisco, no, non ti puoi fidare che ognuno ragioni con la sua testa, intruppiamoli, capito? Perché tanto la gente aspetta di essere intruppata. È sempre stato così, non venire adesso. Guardate, nessuno dice queste cose, però secondo me le fa. Se anche la Chiesa si lascia prendere da un senso paternalistico che sceglie di far da riparo a soggetti impauriti e smarriti, beh, allora corre dei grossi rischi. Ne dico i due più evidenti. Il primo rischio è di compromettere il Vangelo e di presentare il cristianesimo come un'ideologia autoritaria e rassicurante e non come un'avventura spirituale, uno spirito di libertà, come dice Paolo. Ma... E l'altro, evidentemente, il rischio di mancare all'appuntamento con il nostro tempo. L'appuntamento con la modernità, che viva Dio, non è quella cosa brutta che bisogna chiudere gli occhi e non vedere. La modernità sono i nostri figli, siamo noi, è il nostro modo di vivere, è il mondo. Come si può dire che sia fede e guardare così il nostro tempo, appunto? Io trovo nelle nostre comunità una grande incapacità a capire prima roba. Mi pare che gran parte della confusione che c'è nelle nostre coscienze di cristiani e anche in molti modi di fare delle nostre comunità, gran parte della confusione è dovuta a una mancata comprensione della modernità del nostro tempo, discorso che assolutamente non entra, che non viene fatto, che non viene incrementato. Ci guardiamo bene nelle nostre parrocchie di fare sto discorso esplicito, ma neanche nel sinodo, si è continuato a parlare, è mai uscita una frase precisa in cui si dice: ma vogliamo capire come vive la gente oggi, come si sta formando la coscienza e cosa succede al Vangelo quando va a impattare? Mai. Sono tante cose che si possono dire per valutare questo atteggiamento. E queste due cose vanno insieme. La coscienza non si educa, appunto, lo accennavo, a sé. Si educa in un confronto critico con l'ethos del proprio tempo. E infatti sta succedendo così, che chi va in chiesa continua a dire che le verità sono quelle, che la Chiesa ha ragione, che i principi sono quelli, e poi in realtà agisce, forma la coscienza dalle televisioni commerciali, dalle maniere appunto di fare le vacanze così, dalla maniera di giudicare le cose, comprese quelle della... Però non ci si accorge, capito? L'importante è che io li ho lì tutti ancora, le coscienze sono altrove, le persone sono lì. La separazione tra fede e vita che si continua a blaterare tutte le domeniche nelle prediche e che è ovvia perché tutti lo sappiamo che è così, quindi gli cacci addosso un senso di colpa e basta, ma non viene mai rimediata perché non si va mai a capire da che cosa viene la separazione tra fede e vita. Viene da questo, che la coscienza è formata altrove rispetto al Vangelo. Punto. Ma questo altrove, come è fatto? Cosa succede? Come si fa a entrare? Silenzio. E queste due cose, crescere in coscienza e crescere nella comprensione del proprio tempo, le metteva già insieme Gesù. Come mai ipocriti, diceva, ipocriti, come mai sapete tante cose sul tempo che fa e questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Fratelli carissimi, preghiamo il Signore perché ci aiuti a leggere la nostra vita e gli eventi di ogni giorno alla luce della Sua volontà. Diciamo insieme: sia glorificato il tuo nome, Signore.
Sia glorificato il tuo nome, Signore.
Ci hai parlato, Signore, delle verità più esigenti del tuo Vangelo. Aiutaci a non essere troppo vigliacchi, a non restare prigionieri delle nostre paure. Aiutaci ad alzare lo sguardo verso la tua croce, il più grande dei segni dei tempi, e a scorgervi il dono della salvezza per ogni uomo. Per questo ti preghiamo.
Sia glorificato il tuo nome, Signore.
Signore, donaci un poco di quel fuoco che sei venuto ad accendere sulla terra. Fa che esso bruci le scorie che continuamente si formano nei nostri cuori e che li rendono un deposito di rifiuti e malvagità. Che il soffio del tuo spirito li purifichi e li rinnovi. Per questo ti preghiamo. Signore, fa che non rinunciamo a lottare contro il peccato che distrugge l'uomo, il peccato che distrugge il mondo. Fa che non ci stanchiamo di riprendere ogni giorno la corsa sulla strada della vita, sulla strada dell'amore. Per questo ti preghiamo. Signore, aiutaci a capire che la radicalità del tuo Vangelo può generare divisioni e separazioni anche all'interno di quella famiglia particolare che è la tua Chiesa. Signore, fa che ci impegniamo perché nelle nostre comunità la diversità di stili nell'annunciare e vivere la fede sia un segno di libertà che porta alla crescita dell'ascolto e dell'aiuto reciproco. Per questo ti preghiamo.
La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.